Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran, Ayatollah Khamenei. La Siria ha vinto una guerra internazionale. Il presidente Raisi, Iran contro le politiche espansionistiche della NATO. Venezuela, Iran, Maduro riceve ministro petrolio, focus su cooperazione nel settore energetico. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima e vi presenterò la programmazione di oggi, lunedì, il 9 maggio 2022. Cari amici, come di consueto, in primo piano potete ascoltare il giornale radio a cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento di oggi riguarda conflitto in Ucraina, però visto proprio dai partiti italiani. Dopodiché, come di consueto, vi invito ad ascoltare la rubrica di oggi, che è dedicata a un tema di attualità. Ora amici, passiamo alle notizie. In primo piano le notizie che riguardano il nostro paese, Iran. La guida suprema della rivoluzione islamica ha elogiato resistenza del popolo e del governo siriano nel conflitto contro il terrorismo e le cospirazioni, affermando che la vittoria della Siria in una guerra internazionale farà bene al prestigio ed è allo stesso tempo ed ancora una volta motivo di orgoglio di questo paese. Poi lo riferisce l'IRIB citando una nota dell'ufficio di stampa della guida suprema iraniana, secondo cui l'Ayatollah Sayyid Ali Khamenei ha fatto queste osservazioni in un incontro con il presidente siriano Bashar al-Assad, giunto a Teheran a capo di un'alta delegazione per una visita ufficiale. Riferendosi alle grandi conquiste della Siria sia nel campo politico che militare, la guida suprema ha detto: «La Siria di oggi non è la Siria prima della guerra, anche se allora non ci sono state le distruzioni odierne, ma il rispetto e il prestigio che la Siria ha ottenuto oggi sono molto di più del passato ed adesso tutti guardano con rispetto a questo paese come a una potenza», ha aggiunto. Oggi il presidente e il popolo siriano godono il rispetto delle nazioni della regione, ha proseguito Ayatollah Khamenei. Alcuni capi di Stato della regione incontrano le autorità del regime sionista, bevono caffè insieme, mentre il loro popolo scende in piazza nel giorno del Quds lanciando slogan antisionisti. E questa è la realtà della regione di oggi. La guida suprema ha anche preso parole di elogio nei confronti della resistenza siriana contro il terrorismo sostenuto da potenze mondiali e loro alleati regionali, commemorando il generale martire Qasem Soleimani. Quel grande martire provava un grande affetto per il popolo della Siria e si è letteralmente sacrificato per ciò. I suoi ideali, il suo comportamento nei confronti della Siria non era assolutamente diverso da quello che ha avuto per il suo paese, l'Iran, negli 8 anni della sacra difesa, ha sottolineato. E il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran ha espresso la forte opposizione della Repubblica Islamica alle politiche espansionistiche della NATO. Domenica Ebrahim Raisi, in un incontro con il ministro degli esteri polacco Zbigniew Rau, riferendosi ai conflitti in corso in Ucraina, ha detto: la Repubblica Islamica è contrario a qualsiasi conflitto e guerra e nel frattempo esprime la propria ferma opposizione alle politiche espansionistiche della NATO. Durante l'incontro il presidente iraniano ha inoltre fatto riferimento alle potenzialità industriali e commerciali dei due paesi, sottolineando che Teheran e Varsavia hanno capacità diverse per sviluppare le relazioni bilaterali in tutti i campi. Rao si è recato in Iran per un viaggio di 2 giorni ed ha tenuto anche incontro con il suo omologo iraniano Hossein Amir Abdollahian. Nel corso dell'incontro sono state discusse varie questioni regionali e internazionali ed interesse comune. Il ministro polacco prende parte anche all'80° anniversario dell'arrivo dei profughi polacchi in Iran. Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha ricevuto il ministro del petrolio iraniano Javad Oji. In un tweet, Maduro ha parlato di un incontro produttivo per approfondire i legami di fratellanza e cooperazione in materia energetica. Il ministro iraniano ha incontrato anche l'omologo venezuelano Tarek El Aissami. Aissami recita un comunicato del Ministero del Petrolio dell'Iran e si è detto soddisfatto della visita e della posizione assunta dall'Iran nella costruzione di rotte e meccanismi per superare le misure coercitive unilaterali imposte dal governo degli Stati Uniti e dei paesi alleati. Le parti, prosegue il comunicato, hanno esaminato le diverse opportunità di cooperazione bilaterale nel settore petrolifero del gas e petrolchimico, nonché in ambito multilaterale. All'incontro hanno partecipato Fereydoun Hassanvan, presidente della Commissione per l'Energia dell'Assemblea Consultiva Islamica dell'Iran, e il presidente della Compagnia Petrolifera Venezuelana, PDVSA, Chavez. E Noam Chomsky, noto linguista e critico sociale, in una recente intervista con The New Statesman, ha ricordato di essersi sentito terrorizzato mentre ascoltava i discorsi di Hitler alla radio all'età di 6 anni e scriveva della caduta di Barcellona nel 1939 all'età di 10 anni. E ora, tuttavia, che Chomsky afferma che siamo di fronte alla prospettiva della distruzione della vita umana sulla Terra. Non c'è nessun altro più di Donald Trump, che ha fatto di tutto per cercare di portare la razza umana all'estinzione, ha dichiarato Chomsky. Ha elencato le politiche di Trump incentrate sulla massimizzazione dei combustibili fossili e sul ridurre le normative che affrontano il cambiamento climatico. Chomsky ha anche paragonato il fanatismo di Trump alle manifestazioni naziste di Hitler, descrivendo la forte ostilità della base dei repubblicani nell'affrontare il cambiamento climatico come un'insurrezione davvero pericolosa. Ha descritto il disprezzo del partito per il riscaldamento globale come una condanna a morte per l'umanità. Alla domanda su quali potessero essere le motivazioni del presidente russo Vladimir Putin per attaccare l'Ucraina, Chomsky ha dichiarato che non è sufficiente cancellare semplicemente il conflitto come una questione di mente contorta di Putin. Putin è preoccupato per la democrazia quanto noi, ha dichiarato Chomsky al Statesman, riferendosi alla storia della portata politica ed economica degli Stati Uniti nell'Est. L'ultimo intervento della NATO sull'Ucraina, frenando sull'ipotesi paventata da Zelensky di concedere la Crimea alla Russia, non ha fatto assolutamente piacere a diversi esponenti della politica italiana, che attacca l'Alleanza Atlantica mettendo in crisi il premier Mario Draghi a poche ore dalla partenza verso gli Stati Uniti per incontrare Joe Biden. In primis è Carlo Calenda, segretario di azione, ad affrontare il tema durante la puntata di mezz'ora in più su Rai 3. Draghi e Emmanuel Macron sono gli unici leader che possono impedire agli Stati Uniti e alla NATO di fare funghe in avanti. L'Europa deve avere una politica estera autonoma, l'Ucraina è un pezzo dell'Europa da cui nasce e non nasce l'Europa, che deve avere una politica estera che non sia soggetta né alla politica di Putin né a quella dell'America. Secondo quanto appreso il 6 maggio dalla CNN, milioni di bambini americani mostrano i sintomi del long COVID. Secondo i dati emessi dall'American Academy of Pediatrics, ripreso dalla Radio Cina Internazionale, dallo scoppio dell'epidemia di COVID-19 circa 13 milioni di bambini sono stati contagiati dal COVID. Gli studi hanno dimostrato che tra il 2% e il 10% di questi bambini ha sviluppato i sintomi del long COVID. L'Ungheria sta continuando a bloccare la proposta della Commissione europea che pone un embargo alle importazioni di petrolio russo, bloccando l'intero sesto pacchetto di sanzioni comunitarie. Stando a quanto riferisce Bloomberg, infatti, la riunione fra i 27 ambasciatori dell'UE si è conclusa domenica senza un accordo e i colloqui dovrebbero riprendere nei prossimi giorni. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Conflitto in Ucraina vista dai partiti italiani. Qualcosa sta cambiando nel modo in cui i partiti italiani si approcciano alla guerra in Ucraina. L'entusiasmo bellicista della prima fase sembra affievolirsi, lasciando spazio a un pragmatismo fatto di maggior cautela. Le regioni sembrano due. L'evoluzione del conflitto che sta entrando in una nuova fase e l'approssimarsi degli appuntamenti elettorali che obbligano la politica a tenere conto dell'opinione pubblica. Sul primo fronte, dopo oltre due mesi di scontri, è chiaro che Kiev non sta più solamente cercando di respingere le truppe russe, ma porta avanti un conflitto tradizionale fatto anche di contrattacchi. Le spedizioni di armi in Ucraina, quindi, non possono più essere presentate come un gesto di solidarietà nei confronti di un paese che deve difendersi. Con il passar del tempo, gli interventi esterni e ipocriti prendono sempre più la forma di una dichiarazione di guerra alla Russia. Sarebbe questa un'azione scellerata sul piano strategico? Perché il rischio di un'escalation incontrollata non è mai eliminata, ma anche illegittima sul piano costituzionale. Occidente e informazione. L'Occidente fa informazione, la Russia propaganda, ergo i media russi vanno censurati. In Italia della questione viene investito addirittura il COPASIR, Comitato per la Sicurezza della Repubblica, presieduto da quel fenomeno di Adolfo Urso, discepolo di quella Meloni, che con Cipiglio dice non essere serva dell'atlantismo, ma di fatto è sicuramente collaborando. L'arguto tra gli italiani trovi la differenza. Gli imbonitori che si pavoneggiano nei talk show plaudono non prima di essersi comportati da perfetti cafoni con i giornalisti russi chiamati in collegamento, e facciamo come si fa con i matti. Diamo a questi fenomeni piena ragione, e come amatore Chiesa tirem in alze, andiamo oltre, ma non prima di aver citato almeno un esempio della italica deficienza mediatica. A sostegno del supporto Cidio di Buca, i media italiani portano una foto satellitare di ben 15 giorni precedenti l'abbandono da parte dei russi della città, una foto fornita da un'agenzia al soldo della CIA. Questa è la prova provata che sono stati i russi, una prova inalterabile, dicono. Alzi il ditino chi ha notizia dell'esibizione da parte dei giornalisti italiani indipendenti della famosa foto satellitare fornita dagli Stati Uniti all'Arabia Saudita prima dell'attacco all'Iraq, in cui si vedevano imponenti armate irachene in avvicinamento alle frontiere dell'Arabia Saudita. «Vedete», dissero gli Stati Uniti ai sauditi, «Saddam sta per invadervi». Prontamente i sauditi concessero agli americani di far base nel loro paese, rendendo possibile l'aggressione all'Iraq. La gloriosa e democratica aviazione americana, partendo dalle basi saudite solo a Baghdad, causò 1 milione di morti e quasi tutti civili. Quando chiesero alla graziosa segretaria di Stato Madeleine Albright se era stato giusto e necessario far fuori 500.000 di bambini iracheni seriaficamente e democraticamente, la signora rispose: fu doloroso, ma necessario e inevitabile. Ebbene, a cose fatte, quella foto satellitare con le armate irachene al confine si rivelò essere un falso, ma quella di Buca è certamente autentica, secondo i prodi dei giornalisti italiani che fanno informazione e non propaganda. E qui viene subito spontaneo andare su un tema direttamente connesso con il diritto democratico di censurare facendo informazione e non propaganda, il tema delle democrazie verso autocrazie. Cos'è democrazia? Forma di governo in cui il potere viene esercitato dal popolo tramite rappresentanti liberamente eletti, ovvero struttura ideale di governo di una società che si fonda sul principio della sovranità popolare, sulla garanzia delle libertà e su di una concezione egualitaria dei diritti civili, politici e sociali dei cittadini. Si dice il vocabolario partendo dal significato etimologico di democrazia, e la democrazia si realizzerebbe con il suffragio universale attraverso il quale il popolo esprimerebbe la sua libera volontà. Ovviamente per gli occidentali le elezioni che si svolgono nei loro rispettivi paesi sono tutte regolari e prive di broli, mentre quelle che si svolgono nel resto del mondo a partire da quelle che si svolgono in Russia sono condizionate, quando non parodie. È lo svolgimento regolare del suffragio universale e dirimente per essere relazionati con il democratico occidente. Fatto salvo le interessate eccezioni tipo Arabia Saudita, Lì il problema non si pone. Tra una partita a golf e una cena a base di pasta e fagioli è legittimo per i filantropi americani far affari con gli emiri e chi se ne frega del portato democratico. Ma a parte questo, come si può sostenere essere libera un'elezione presidenziale americana se il candidato non ha milioni di dollari da mettere sul tavolo per conquistare la Casa Bianca? Secondo voi, a cosa servono quei milioni di dollari? Prendete Biden alle ultime elezioni. Per la sua campagna elettorale ha messo in campo con il suo comitato elettorale 531 milioni di dollari e da fuori sono arrivati altri 253 milioni di dollari di finanziamenti per un totale di 784,3 milioni di dollari. Il democratico presidente ha speso direttamente 136,8 milioni di social e i suoi supporter hanno aggiunto altri 44,4 milioni per un totale di 181,2 milioni di dollari. Hanno investito su di lui Alphabet, la holding che controlla Google, Bill Gates con la sua Microsoft e molte altre imprese, ma il suo maggior finanziatore è stato un gruppo del lobbying fondato da una quindicina di anni fa da uno dei cervelli dell'amministrazione di Bill Clinton, Eric Kessler, e Arabella Advisors, che attraverso la controllata 1630 Fund ha supportato Biden con 18,9 milioni di dollari. Fra i grandi finanziatori anche hedge fund come Paloma Partners e Euclidean Capital di James Simmons con altri 7 milioni di dollari. Non che Trump ne abbia spesi molto meno. Sta di fatto che nella più grande libera democrazia del mondo, se non sei plurimiliardario e non hai dalla tua le varie interesse lobby con Piffero che puoi democraticamente diventare presidente e quindi a cascata tirati dietro i vari parlamentari. Nonché nel resto dell'Occidente, quindi in Europa, le cose stiano molto diversamente. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto. Thank you.